Ben ritrovati con Spazio Aperto. Questo, come ben sapete, è periodo di elezioni amministrative. Il prossimo 14 e 15 maggio ci saranno le elezioni a Brindisi, ad esempio, per la scelta del nuovo sindaco, ma anche ad esempio a Francavilla Fontana, a Torre Santa Susanna, insomma Ostuni, altre realtà del territorio brindisino. Avremo modo e tempo di parlare in questa trasmissione dei risultati, soprattutto, che ci saranno la prossima settimana. Ma intanto continuiamo ad occuparci delle problematiche quotidiane, no? Quelle che interessano le famiglie, i lavoratori, chi è in difficoltà, insomma la quotidianità di tutte le problematiche che appunto questa emittente Spazio Aperto seguono da diverso tempo, come la problematica della salute mentale, questa grave problematica che attanaglia, che interessa chi soffre, le famiglie, la sofferenza che c'è all'interno di queste famiglie, le strutture sanitarie. E non vi anticipo ancora, non vado ancora nello specifico, avremo un importante collegamento con un'autorevole personalità che ci parlerà proprio sotto il profilo dell'impegno della propria associazione, che cosa si fa da tempo per salvaguardare la salute mentale. La sicurezza, la salute e la prevenzione, tre parole che si incastrano tra loro, e di questo ne parleremo con l'amico e collega, perché è un giornalista dall'altro, Carlo Amatori, dell'associazione Batti un Colpo. Che cosa fa questa associazione per rendere cardioprotetta la città di Brindisi e non solo? Quindi questi, ecco, e noi abbiamo già pronto, vedo il nostro Carlo Amatori, che io saluto. Carlo, grazie di essere intervenuto.
Grazie. Buonasera a voi.
Grazie Carlo. Allora Carlo, io partirei, grazie a te per aver aderito al nostro invito. Carlo, ho già accennato, no, quello che fa l'associazione Batti un Colpo, ma io vorrei partire da questo discorso, insomma, da te, da un'esperienza personale che tu hai avuto e che ci racconterai. È nata un'altra esperienza ancora più forte, no? Un'esperienza collettiva a tutela della salute, della prevenzione e della sicurezza dei cittadini e della comunità.
Sì, è proprio così. Nel 2017 mi trovavo in Piazza Vittoria, al centro di Brindisi, nel cuore della città, e a un certo punto sono crollato a terra, e in quel frangente sono passati due medici, tra l'altro stranieri, due medici turisti che si trovavano a Brindisi di passaggio. Era il maggio del 2017, l'11 maggio 2017, e praticano la respirazione manuale e il massaggio cardiaco. Ma non finisce così, perché la situazione naturalmente col passare del tempo continua a peggiorare, ma in quel frangente passa anche una volante della questura di Brindisi, della polizia, l'unica volante con a bordo un defibrillatore, e naturalmente quel defibrillatore mi ha salvato la vita in attesa poi che arrivasse l'ambulanza del 118. Poi c'è stato tutto il trambusto della via intensiva, della rianimazione, ma alla fine siamo qui a raccontarlo. E da allora ho pensato che, naturalmente, tu eri presente a questa storia,
certo,
e di conseguenza sai benissimo che suscitò parecchio attenzione tra i cittadini di Brindisi, perché poi è un fatto di cronaca accaduto in città, in mezzo alla città, in mezzo alla strada principale, e di conseguenza ci fu tantissimi messaggi di solidarietà e di incoraggiamento per la mia persona. Di conseguenza io ho detto: devo ringraziare qualcuno, devo ringraziare sicuramente, per chi ci crede, il Signore, ma devo ringraziare anche tutti gli amici e gli amici degli amici che si sono stretti intorno a me affinché superassi questo periodo particolare. E allora mi sono inventato di rendere Brindisi città cardioprotetta, e lo faccio organizzando degli eventi a scopo benefico, e fino adesso ne abbiamo installati già 3. E prossimamente a settembre arriverà anche il 4.
Ecco Carlo, ecco, in te è nata questa consapevolezza, no? Che si doveva fare qualcosa, no? Perché mancava qualcosa alla città di Brindisi, al territorio, e questo è il discorso. E hai iniziato a fare sinergia, perché di questo parliamo, no? Con le istituzioni soprattutto, ma poi anche con tutte le altre realtà, le forze dell'ordine, diciamo i vigili del fuoco, la sanità, perché insomma. Ma quello che è successo a te può capitare a chiunque, no? A qualsiasi cittadino. E quindi ecco, questo volevo ancora ribadire con te. La grande forza che tu hai avuto dentro, perché non è facile, no? Trasportare la propria esperienza personale poi su versanti anche difficili, no? Perché non credo che sia stato un percorso facile il tuo. Ma alla fine, come hai detto te, con sacrifici, con le sinergie, con percorsi condivisi, sì, e hai portato a compimento questa tua grande forza.
Sì, è proprio così. Devo dire che ho pensato subito di fare qualcosa di particolare, perché ho fatto tantissimi viaggi, ho viaggiato non tanto in Italia e in Europa, ma anche all'estero, oltre l'oceano, e mi sono reso conto che i defibrillatori erano in mezzo alla strada, in piazza, dappertutto, e di conseguenza c'era nelle varie comunità che ho visitato, nelle varie città che ho visitato, c'era la consapevolezza dell'importanza di questo mezzo. È uno strumento salvavita. E allora ho detto: bene, dobbiamo rendere Brindisi città cardioprotetta. E ne ho parlato con un po' di amici, tutti sono stati favorevoli, e poi magari entriamo nel merito di qualche iniziativa che ho organizzato, e ho sempre trovato la disponibilità, e soprattutto in maniera gratuita, di tutti quanti quelli che hanno collaborato alla riuscita dell'evento per raggiungere l'obiettivo, ovvero raccogliere i fondi per comprare il defibrillatore.
Ecco Carlo, quali sono i quartieri brindisini, oltre al quartiere Bozzano, no? Dove tu nei giorni scorsi hai insieme anche al parroco, no? della parrocchia, della chiesa di Bozzano, alle altre autorità, ecco, avete inaugurato questo defibrillatore. Quali sono gli altri quartieri brindisini dove quindi c'è un defibrillatore, quindi si può camminare con la massima tranquillità, ma un cittadino sa che c'è questo ecco, sì, la tranquillità fino a un certo punto, è che la vita ormai è difficile, tu mi insegni, a livello di salute. Ecco, quali sono i vari quartieri brindisini dove si è intervenuti?
Allora, intanto siamo intervenuti in centro, c'è il primo fu installato in una farmacia al centro di Brindisi, su Corso Roma, che è una zona abbastanza trafficata, a due passi da Piazza Caroli, a due passi anche dalle scuole e da tantissimi uffici pubblici e privati. E questa farmacia si è resa disponibile, è aperta dalle 8 alle 22, e pertanto raggiunge anche una copertura ampia durante tutta la giornata. Poi ne abbiamo messo un altro ai giardinetti di Giulia Marina, ai giardinetti di Piazzale Vittorio Emanuele II, sul lungomare, in pratica, due passi del lungomare di Brindisi, vicino alla capitaneria di Porto, d'accordo con l'amministrazione comunale, anche se siamo in campagna elettorale, permettimi di ringraziare l'amministrazione uscente, perché è sempre stata sensibile a questo argomento e ha dato la massima disponibilità ad aiutarmi per installare appunto il primo e il secondo defibrillatore in piazza Vittorio Emanuele II, e l'altro, come dicevi tu, la settimana scorsa al quartiere Bozzano. Quartiere Bozzano che ha vicino un parco giochi, tra l'altro dedicato a un ragazzo ucciso dalla Sacra Corona Unita, dedicato a Mauro Maniglio. È un parco giochi bellissimo, è un polmone verde della città, del quartiere, raggiunto non soltanto dai cittadini, dagli abitanti del quartiere, ma anche dagli altri abitanti di Brindisi, dai cittadini di Brindisi. È molto frequentato, c'è un campo di pallacanestro, c'è l'anfiteatro, e sei frequentatissimo, e di conseguenza abbiamo pensato insieme a degli amici che lì fosse il posto ideale per mettere un defibrillatore.
Ecco Carlo, ecco, tra poco rimani in attesa perché andremo in pubblicità, ma voglio che tu rimani perché poi ti faccio una domanda, diciamo quella finale, d'accordo? E poi i saluti e poi approfondiamo magari questo discorso di grande tua, lo ribadisco, tua sensibilità verso la problematica della salute, della prevenzione e della sicurezza per la comunità brindisina. Ecco, siamo rientrati in studio e abbiamo in collegamento ancora il nostro amico Carlo Amatori, che voglio ribadire, Carlo, tu sei anche un giornalista, quindi soprattutto amico, ma giornalista, quindi attento osservatore, no, delle dinamiche, delle problematiche della città di Brindisi e del territorio. E Carlo, oltre alle istituzioni, ecco, tu hai creato una sinergia con le aziende, no? Le aziende vitinicole a Brindisi, basti pensare a Tenute Ruspada, altre realtà industriali, insomma, ecco, questo è molto importante, che alla tua alle tue iniziative, al tuo grido di grande sensibilità hanno proprio risposto in tutte. Ecco, c'è in cantiere qualche altra iniziativa? Io credo, conoscendoti, sì, c'è qualcosa bolle in pentola, diciamo.
Sì, qualcosa bolle in pentola, non sarà per quest'anno, per questa stagione. Quest'anno andremo solo a installare i due defibrillatori. Uno l'abbiamo fatto a Pio Rebozzano, settembre-ottobre ne metteremo un altro al quartiere Casale, e poi l'anno prossimo stiamo pensando a un'altra serata, due serate consecutive in uno scenario particolare. Non posso svelare niente di più, perché innanzitutto dobbiamo avere le autorizzazioni. Già l'ultimo è stato bello, a novembre dello scorso anno, in occasione di San Martino, abbiamo fatto due serate dedicate al vino e al cibo nel chiosco di San Paolo Eremita. Per intenderci, per chi non è brindisino e si ricorda la sede della vecchia questura in Piazza Dante nel centro di Brindisi, lì c'è un chiosco che è bellissimo, tutto è stato ristrutturato dall'amministrazione comunale e provinciale, e lì abbiamo fatto queste due serate e ho tirato dentro, permettetemi questo, abbiamo tirato dentro le cantine non solo della città, ma anche tantissime cantine che hanno ascoltato la mia storia e hanno aderito tantine da fuori. Parlo da cantine di Martina Franca, senza fare nome, per non dimenticare nessuno e per non fare troppa pubblicità. Ma anche dal Salento, dal Basso Salento, dalla provincia di Foggia, sono arrivate tantissime, erano ben 12. Tra l'altro ha partecipato anche, questo per forza devo dire, non posso esimermi, la Coop, l'ipermercato Coop di Brindisi, con due etichette a marchio Fiorfiore Coop, che sono naturalmente due etichette locali, con un primitivo e un negramaro. Anche la Coop intanto sposò quell'iniziativa a novembre scorso. Ma mi piace anche ricordare una cena a tre mani che fu organizzata nel 2021 in una sala ricevimenti della provincia di Brindisi, con tre chef abbastanza noti. Uno era Daniel Graziano del ristorante Mama di Brindisi, poi abbiamo Davide Rollo del ristorante Il Vecchio Molo di San Foca della provincia di Bari, e infine una donna, Fabiana Quadrelli, che è stata finalista, arrivò seconda al talent di Antonino Canavacciolo Chef Academy, che andò in onda su Sky. Naturalmente sala ricevimenti piena per questa serata, per questa cena a tre mani, che poi tra l'altro allietata dalla musica e tutto, ci siamo divertiti e abbiamo anche lì raggiunto l'obiettivo di comprare un defibrillatore. Parlo sempre io poi, intervieni.
Tante che parli tu, perché la gente ha conosciuto maggiormente che cosa vuol dire no, attivarsi per le, cioè in base alle proprie esperienze personali, e questo è il segnale che vogliamo dare per la comunità, no? Abbiamo, parliamo di salute qui, di prevenzione e di sicurezza, e tu andrai avanti con questi propositi, con questi obiettivi.
Certo, bisogna dire, sì, Nando, che il defibratore naturalmente può utilizzarlo chi ha il brevetto, ma la legge prevede anche che in caso di necessità chi non ha il brevetto e ha naturalmente un po', perché bisogna avere del sangue freddo a utilizzarlo, anche perché sono degli strumenti semiautomatici che possono essere utilizzati da tutti, perché sono guidati da una voce appunto all'interno del defibrillatore, che va a dare le istruzioni per poter aiutare chi, il paziente, il malcapitato, si trovasse in questa situazione. Il defibrillatore naturalmente non parte da solo, perché riesce a fare un elettrocardiogramma, e poi solo se c'è la necessità autorizza l'operatore a schiacciare il pulsante per dare la scossa e rianimare il paziente. Pertanto sono strumenti veramente fondamentali che possono utilizzare tutti, meglio se ci si prepariamo naturalmente a una evenienza del genere.
Va bene, Carlo, grazie. Grazie, a presto. E naturalmente complimenti per tutte le iniziative.
Grazie a voi per l'invito e per l'invito. Buonasera, buon ascolto.
Grazie, grazie a Carlo Amatori. Insomma, abbiamo come dire parlato dell'associazione Batti un Colpo, che si occupa di prevenzione, installando i defibrillatori. In città, ma questo è un discorso poi che verrà allargato sicuramente sul territorio brindisino, e Carlo Amatori ci ha raccontato la sua esperienza, diciamo, lui sulla propria pelle ha vissuto questo problema, e naturalmente poi si parla di stili di vita, possiamo parlare di prevenzione, tutto il resto, ma alla fine lui ha avuto la forza mentale di andare avanti, appunto, e quindi di proporre questa grande consapevolezza alla praticamente alla tutta la comunità brindisina. Ecco, dovevamo avere in collegamento parliamo di salute mentale. Allora, la salute mentale è una problematica, l'abbiamo detto prima in premessa a questa trasmissione, che purtroppo interessa molte famiglie, e la sofferenza all'interno di queste famiglie e le strutture sanitarie. A proposito di salute mentale, l'associazione Gulliver 180 Benito Giglio, dedicata al suo ex presidente, che ha posto le basi praticamente per la creazione di questa associazione, ha organizzato nei giorni scorsi due iniziative, una a Latiano e una a Ostuni, per andare dentro la problematica, per approfondirla. Sappiamo tutti che c'è la legge 180, la legge Basaglia, e che alla fine ecco, sui manicomi, no? Diciamo che questo problema della salute mentale circoscritta ad un elemento che va molto in giro, cioè il definire chi soffre chi ha dei problemi psichiatrici un pazzo, o addirittura un socialmente pericoloso, come si dice sui social. Queste sono cose gravi che non dovrebbero esistere, diciamo, nel 2023, ma bisogna appunto approfondire questa problematica e capire maggiormente il problema. È per questo che si ha bisogno di una grande sinergia tra la sanità pubblica e privata, tra le associazioni, come nel caso l'associazione Gulliver 180, che da anni si occupano di questo, stando vicino ai malati, stando vicino a chi soffre. Il vicepresidente dell'associazione Gulliver 180 è il dottor Franco Colizzi, che è psichiatra, scrittore e un'autorevole personalità, che ha avuto anche un passato politico, ma come dice lui questo è minore, elemento minore rispetto al suo impegno a largo raggio, appunto, per la salute mentale. È stato anche ex direttore del centro di igiene mentale a Brindisi. Quindi Franco Colizzi Ecco, insieme al compianto Benito Giglio è stato il promotore di tutta l'iniziativa del Cessone Gulli per 180, che si è proposta in questi anni a supporto delle strutture sanitarie e delle cooperative per aiutare sia le strutture sanitarie che le cooperative, aiutare in questo percorso di analisi, di prevenzione e anche di guarigione per quanto riguarda le malattie, la salute mentale. E di questo, come detto prima, si è parlato in due iniziative praticamente, che dal titolo Oltre la legge 180, che si sono svolte nei giorni scorsi a Latiano e ad Ostuni. Parlavamo prima di salute mentale, questa problematica che spesso a volte viene allontanata proprio sotto il profilo della è una cosa inconscia magari, no? Ci si allontana, non ci si vuole avvicinare a questa problematica, ma purtroppo esiste, lo dicono i dati, dati reali che parlano ad esempio per quanto riguarda la provincia di Brindisi, un aumento delle malattie mentali, sono dati forniti dalla stessa ASL di Brindisi, quindi dalle strutture sanitarie, e quindi chi va ad esempio al centro di igiene mentale a Brindisi a chiedere aiuto, e di questo si è occupato, parlavamo prima del ruolo del dottor Franco Colizzi, che speriamo di avere presto ai nostri microfoni per approfondire meglio questa tematica. Dottor Colizzi, lui stesso ci ha fornito questi dati che parlano di una percentuale alta di persone che appunto vanno a chiedere aiuto ai centri di igiene mentale, persone prese in carico dalle cooperative che si occupano di salute mentale, diciamo che dovrebbe essere consolidato il rapporto con la ASL di Brindisi, che dovrebbe incentivare tutto questo percorso. E come detto prima, sono state due iniziative che hanno avuto una forte partecipazione di pubblico a Ostuni e a Latiano nei giorni scorsi, in cui si è parlato della legge Basaglia, lo ricordiamo, la legge del 1980, e la situazione Gulliver 180 prende nome e titolo appunto da questa legge, ma da un mese anche la situazione è intitolata alla memoria del compianto ex presidente Benito Giglio, una grande persona, un amico che è scomparso purtroppo nel luglio del 2022. Ma ci saranno tante altre iniziative. Diciamo che la pandemia, ecco, aveva bloccato anche queste iniziative, no? Questi incontri, ma come ci dice il dottor Colizzi e come ci dicono i rappresentanti come il presidente Pino Montanaro dell'associazione, le diverse iniziative serviranno appunto a sensibilizzare meglio questa problematica che insomma vede molte famiglie rivolgersi diciamo in aiuto e sostegno appunto alle strutture sanitarie e al centro di igiene mentale. Su questo noi torneremo, perché quando si parla di salute non si deve voltare lo sguardo indietro, anzi lo sguardo deve essere avanti, deve essere di fronte a problematiche che purtroppo ci interessano direttamente e indirettamente, e che appunto a cui ci vuole un approfondimento che naturalmente deve essere poi diviso in vari appuntamenti, in varie trasmissioni, come noi ci ripromettiamo. Bene, ritornati in studio. Beh, adesso parliamo, come anticipato, di politica. Ci siamo praticamente domenica prossima, 14:15, si voterà in varie realtà della provincia brindisina. Allora, i candidati sindaci continuano con le loro iniziative, i loro confronti con le realtà della città, del territorio, le realtà industriali, le associazioni di categoria, i cittadini. Ad esempio la Confartigianato Brindisi sta completando la serie di incontri con i candidati sindaci. Domani ci sarà un incontro con il candidato del Movimento Regione Salento e per la lista Uguaglianza Cittadina, Lino Luperti, dopo che in questi giorni sono stati gli incontri prima con il sindaco Riccardo Rossi, poi con il sindaco uscente Riccardo Rossi, ma candidato della coalizione Benzi Bene Comune, Verdi, Europa Verde, Sinistra Italiana. Poi c'è stato l'incontro con il candidato del centro-sinistra in questo progetto di coalizione col Movimento 5 Stelle, Roberto Fusco, e poi c'è stato proprio ieri l'incontro, il terzo incontro, con il candidato del centrodestra, Giuseppe Marchion. I dirigenti della Confartigianato hanno, come dire, sono confrontati ponendo delle domande ai candidati sindaci su come la nuova amministrazione intenda valorizzare maggiormente un settore nevralgico di vitale importanza come quello dell'artigianato, che è in dubbio può far crescere ulteriormente la città e il territorio, sia sotto il profilo dell'occupazione, lo ribadiscono i dirigenti Confartigianato, sia sotto il profilo economico e produttivo. E a proposito di Lino Luperti, naturalmente non mancano i veleni, se così si può dire, in questa campagna elettorale con botta e risposta. In una nota stampa il candidato del Movimento Regione Salento, della lista Uguaglianza Cittadina, una nuova lista civica collegata al Movimento Regione Salento che già esiste da diverso tempo, dicevo, in una nota stampa praticamente ritorna sulla questione, a dire di Luperti, della ineleggibilità del candidato Giuseppe Marchionna, che, lo ricordiamo, ha già fatto il sindaco nel 1980 circa, Brindisi, scusate, 1991, quando poi tra l'altro ci fu lo sbarco degli albanesi, come ben ricorderete. Che cosa dice Lino Luperti? Che, essendo ancora presidente della società partecipata Santa Teresa, l'attuale candidato del centrodestra, Giuseppe Marchionna, non potrebbe, come dire, candidarsi a sindaco in base praticamente alla legge in vigore. E Lino Luperti fa riferimento al fatto che in sostanza si può configurare un conflitto di competenza. Marchionna ha risposto a questo già nei giorni scorsi, dicendo che così non è e che una volta eletto si dimetterebbe dalla carica di presidente praticamente della Santa Teresa. Fatto sta che Luperti ha presentato un esposto alla commissione elettorale circondariale di Brindisi, al prefetto di Brindisi e all'ANAC. Saremo a vedere. Per quanto riguarda i vari appuntamenti, domani da segnalare una conferenza stampa alle ore 11:30 presso il comitato elettorale del sindaco uscente Riccardo Rossi, una conferenza stampa con appunto Riccardo Rossi e l'onorevole Angelo Bonelli di Europa Verde, per parlare in maniera più approfondita di quelli che sono i programmi della coalizione con Brindisi Bene Comune, programmi che, sottolinea Rossi, verteranno soprattutto su tre elementi: turismo, le energie rinnovabili e il recupero delle periferie, di tutti i patrimoni, il recupero definitivo dei patrimoni anche verdi della città di Brindisi. E quindi domani l'onorevole Bonelli a Brindisi, e questo diciamo arrivo di Bonelli continuerà anche alle ore 18 nella sala conferenze di Palazzo Nervegna a Brindisi, dove praticamente si terrà l'evento di chiusura della campagna elettorale appunto della coalizione Brindisi Bene Comune Europa Verde. Per quanto riguarda poi, proprio questa sera vogliamo ricordare che proprio Antenna Sud, la televisione Antenna Sud, sta organizzando dalle ore 21 un confronto con i sindaci, che andrà anche in diretta. Ma domani il Propeller Club di Brindisi, che è un'associazione che si occupa delle problematiche portuali, sta organizzando un confronto tra i candidati sindaci già citati appunto sul futuro del porto di Brindisi. Quante volte abbiamo parlato che futuro avrà il porto di Brindisi sotto il profilo delle strutture, infrastrutture, sotto il profilo occupazionale, perché anche lì esiste una certa precarietà a livello di lavoratori, tra appalti, subappalti, eccetera. Può essere punto di domanda un porto che, ad esempio, continuerà nella movimentazione del carbone, fermo restando che i traffici passeggeri sono anche in aumento, sono dati forniti dall'autorità portuale di Brindisi, Mar Adriatico. Sono domande a cui i sindaci in questo confronto risponderanno domani presso il grande albergo internazionale, appuntamento alle ore 18. Nota stampa, il Popolare Club parla di una vocazione brindisina naturale, portuale, che deve essere consolidata. Per quanto riguarda gli altri appuntamenti, da segnalare anche domani a Brindisi sbarcherà il sottosegretario del governo Meloni, sottosegretario Ferrante, che parlerà in poche parole di infrastrutture e di potenzialità del porto. Come vedete, temi molto attuali, legati tra loro: infrastrutture, strutture e il porto di Brindisi. E domani a queste iniziative sbarcherà a Brindisi praticamente il sottosegretario onorevole Ferrante, parteciperà anche l'onorevole Mauro Dattis, ci sarà anche un incontro presso il comitato elettorale del candidato sindaco Marchionna in pieno centro Brindisi in corso Garibaldi. Bene, questi sono, abbiamo parlato dell'esposto del candidato Luperti, gli appuntamenti dei vari candidati sindaci. Bene, io vi abbraccio, vi ringrazio e vi do appuntamento a Spazio Aperto di martedì prossimo, che naturalmente sarà dedicato agli approfondimenti relativi a quanto accaduto delle elezioni amministrative che si svolgeranno domenica 14 e lunedì 15. Si voterà, lo ricordiamo, fino alle ore 14. Intanto domani, per quanto riguarda la nostra redazione sportiva, l'impegno della nostra redazione sportiva, vi segnalo, mi segnalano appunto dalla regia che non ci sarà la trasmissione che stavo già anticipando, consueta di Giancarlo Enrico, la trasmissione praticamente a tutto campo. E io vi do appuntamento quindi a Spazio Aperto, tutto da seguire su quanto accadrà a Brindisi e nelle altre realtà per quanto riguarda i candidati sindaci che si sconteranno per la prima carica di cittadino. Buona serata a tutti.